schiavitù totale. So che tutto questo è estremamente lungo, ma raccomando fortemente a tutti di leggerlo completamente. Sappiate che cosa accade realmente. Gli ebrei stanno dietro a tutto quanto e ne sono responsabili. Osservate il top, i proprietari ed i gestori di queste fabbriche e corporazioni, chi e che cosa sono e, se fare un po' di ricerche, sono tutti ebrei. Non ci sono troppe persone che sono pienamente coscienti della portata del commercio di schiavi mondiale operato dagli ebrei. Non solo sta distruggendo innumerevoli vite, ma sta distruggendo anche l'ambiente al punto in cui tutti su questo pianeta verranno toccati. Gli ebrei, dato che sono estremamente tirchi, non smaltiscono in maniera appropriata i rifiuti tossici perché questo richiede un po' di soldi in più, ed anche più lavoratori, e se anche se il lavoro degli schiavi costa pochissimo, gli ebrei guardano anche i centesimi che possono risparmiare. Citazione dal Talmud. Nidrash Talpiot, p. 225l, Geova ha creato i non ebrei in forma umana in modo che l'ebreo non debba essere servito da bestie? Il non ebreo di conseguenza è un animale in forma umana, ed è condannato a servire l'ebreo giorno e notte. Nel corso degli anni si sono visti diversi messaggi qua e là nei gruppi di Joss, che mettevano in discussione la validità di queste citazioni. Dati i seguenti fatti, e molti altri, in aggiunta al Vecchio Testamento della Bibbia, è evidente che queste citazioni del Talmud sono legittime, sebbene molti ebrei lo negheranno. Il Talmud è una collezione di molti volumi, quasi un'enciclopedia, scritta in ebraico in maniera che soltanto pochi gentili, o anche nessuno, possano leggere ciò che contiene. Nel corso dei secoli pochi gentili che avevano conoscenza dell'ebraico si sono fatti avanti ed hanno rivelato questa spazzatura al mondo. Shulchan Aruch, Shosena Mispat 348, tutta la proprietà delle altre nazioni appartiene alla nazione ebraica che, di conseguenza, ha diritto di conquistarla senza alcuno scrupolo. Sef. Ilunga p. 92, 1, Dio ha dato agli ebrei potere sulle proprietà e sul sangue di tutte le nazioni. Ci sono stati altri rifugiati, inclusi i kazaki, ed ebrei tedeschi, austriaci ed ungheresi che fondarono una comunità a Shanghai. Laggiù ad Hong Kong Moses Tsang, un socio della Goldman Sachs, stava preparando la compagnia a dominare le finanze del futuro della Cina, non serve un chi molto elevato, appena sopra quello di un idiota, per capire che Moses Tsang è un ebreo cinese e che la Goldman Sachs è un monopolio ebraico. Da Il sogno della Cina di Joe Stodwell, 2002-2003. Mark Schwartz, mia nota, ebreo, uno dei vice capi della Goldman Sachs, è stato spostato a Beijing dalla sua nomina a giugno come responsabile della regione Asia-Pacifico. È il capo più alto che la Goldman Sachs abbia mai messo nel paese. La Goldman Sachs vuole dare la priorità alla costruzione del nuovo business in Cina. Ha detto Schwartz nella sua prima intervista dalla nomina nella sua nuova posizione. Il mio ritorno ha mandato un segnale molto potente all'intera comunità della Goldman Sachs di 33.000 professionisti nel mondo, sul fatto che la Cina è una grande priorità per noi. Nel frattempo, la Goldman Sachs si è espansa in Asia. La sua forza lavoro in Asia è cresciuta in maniera significativa e, nel 2004, si è associata con l'azienda per la sicurezza cinese Gaohua Securities, per fare una joint venture in Cina. Quanto sopra è soltanto un esempio. Quasi tutte le maggiori corporazioni di alto profilo sono di proprietà degli ebrei, o da loro gestite. Molte persone possono anche non dare peso a questo fatto, o mettere la loro mente ed il loro interesse in altre cose, ma in realtà ciò che viene fatto come ho già scritto interesserà tutti, molto più che soltanto nell'area del lavoro. Ora, ci sono diverse ragioni molto importanti per cui Satana ci consiglia di non consumare nessun alimento importato dalla Cina. Ed ancora, non ci vuole molto buon senso per vedere come questo influenzi le colture che vengono piantate. Laggiù, il pesce ed ogni altra cosa. Il livello di influenza di questi rifiuti tossici ovviamente può generare un'epidemia. Gli Stati Uniti, per esempio, hanno esportato enormi quantità di acqua fresca in Cina, perché lì l'acqua è talmente inquinata che molte persone sono già morte, a migliaia. Ora, quanto possono essere sane le coltivazioni, il pesce ed anche la carne che utilizzano questa acqua, e poi vengono dati da mangiare agli umani e dai nostri animali domestici? Anni di danneggiamento. Uno dei problemi maggiori della Cina, lo spreco di acqua. Le fabbriche e le città hanno scaricato rifiuti ed inquinanti, per la maggior parte non trattati, nei fiumi e nei laghi del paese, qualcosa come 53,7 miliardi di tonnellate soltanto nel 2006 secondo la Banca Mondiale. I regolatori ambientali cinesi hanno indicato 48 dei principali Laghi cinesi come seriamente inquinati. Un quarto delle acque testate nei due fiumi più grandi in Cina, lo Yangtze ed il Giallo, sono state trovate troppo inquinate addirittura per l'irrigazione dei campi. E l'acqua del rubinetto non è del tutto sicura, e le autorità cinesi hanno dovuto far fronte a 48 emergenze ambientali su larga scala. Il diffuso inquinamento delle acque naturalmente ha un impatto sulla scarsità d'acqua. Dal libro La Cina scuote il mondo di James Kinge, 2006-2007. Il problema ebbe inizio nel 1980 quando decine di migliaia di piccole società, inclusi i mulini di polpa e carta, fabbriche chimiche, e fabbriche di tintura e conciatura, comparirono lungo il fiume e cominciarono a scaricare in esso i loro rifiuti tossici. Nei primi anni 90 c'erano chiari segni di sofferenza. L'acqua in molte zone non si poteva bere, i casi di cancro erano il doppio della media nazionale e, secondo un rapporto, per anni nessuno dei ragazzi di alcuni villaggi sul fiume Huai era abbastanza sano per passare l'esame fisico richiesto per entrare nell'esercito. Quando da Beijing giunse l'ordine alle autorità locali di risolvere il problema, rilasciarono l'acqua inquinata che si era formata nei serbatoi e nelle cisterne e, facendo così, liberarono una marea di liquido nero che uccise praticamente ogni cosa che toccò mentre scorreva con il flusso del fiume. Milioni di pesci morirono e migliaia di persone vennero curate per dissenteria, diarrea e vomito. Diverse centinaia di fabbriche furono in realtà chiuse, ma riaprirono altrettanto rapidamente. Tra il 1998 ed il 1999 era evidente che la campagna sarebbe fallita, c'erano rapporti di persone che morivano per esposizione ai gas tossici e dalle sostanze chimiche nelle fosse ai lati delle strade che comparivano regolarmente sui giornali, e nel 1991 l'Huai per la prima volta in 20 anni si prosciugò, rovinando le colture ed uccidendo milioni di pesci. Emerse che le acque dell'Huai, lontane da essere pulite, erano così tossiche che, secondo gli stessi standard di classificazione del governo, non potevano nemmeno essere usate per l'irrigazione. I torrenti ed i fiumi si stanno prosciugando in tutta la metà settentrionale del paese, e le riserve d'acqua così come i pozzi, molti dei quali scavati illegalmente, stanno calando precipitosamente, ed affondano ancora più in profondità nelle riserve di acqua sotterranea che si riducono sempre più. Nel complesso circa 400 su 668 grandi città cinesi sono a corto di acqua, ed il razionamento è sempre più frequente. Le fabbriche che le compagnie multinazionali hanno messo in piedi hanno trasformato la Cina nella manodopera del mondo ma l'hanno anche resa il cestino dei rifiuti del mondo. Il lavoro di schiavi è molto diffuso anche in altri paesi oltre che alla sola Cina. Le fabbriche di sfruttamento, senza ventilazione, senza riscaldamento in inverno, gli ebrei che le gestiscono sono troppo tirchi, sono di fatto delle prigioni. Le porte vengono chiuse a chiave ed imbullonate. Deve essere chiesto il permesso di andare in bagno. Non ci sono misure di sicurezza. Ci sono pericoli ovunque e recentemente un altro incendio ha ucciso centinaia di persone in una di queste fabbriche nel Bangladesh, perché le persone non potevano fuggire. Anche solo una ricerca superficiale rivelerà che tutte queste fabbriche di sfruttamento e cosiddette fabbriche sono sotto il controllo di corporazioni di proprietà o sotto il controllo di ebrei. Gli ebrei dettano le condizioni. I prodotti vengono poi esportati in Stati Uniti, Canada ed Europa e ricaricati spesso anche del 1000% o più rispetto al costo originale del lavoro di schiavi e dei materiali. Tratto dal libro Prendi questo lavoro e spediscilo del senatore Byron L. Dorgan, 2006. Nel 2002 il Los Angeles Times ha riportato, dopo una forte tempesta di sabbia nella primavera del 1998, il livello di inquinamento da polveri aumentò di molto in Oregon, Washington e British Columbia. A Seattle i responsabili della qualità dell'aria non potevano identificare una fonte locale dell'inquinamento, ma i rilevamenti mostrarono che il 75% di esso proveniva dalla Cina, come riscontrarono i ricercatori dell'Università di Washington. Nell'aprile del 2005, la polizia e la popolazione locale si scontrarono nella provincia di Zhejiang perché i cittadini occupavano un complesso industriale che veniva incolpato di rovinare i raccolti con acqua inquinata. Nel villaggio di Huaxi veniva data la colpa a delle tossine provenienti dalle manifatture perché un intero raccolto di cavolo era appassito e marcito dall'interno. Non cresce, ha detto Li Xian, un contadino locale. I nostri campi non produrranno più grano, ha detto una donna che vive vicino alla fabbrica farmaceutica di Jinxin. Non osiamo mangiare il cibo che cresce da nessuna parte qui nei dintorni, ha aggiunto suo marito. Stanno facendo dei chimici velenosi per gli stranieri, che gli stranieri non osano produrre nei loro paesi. Il Taiwan News riporta: in Cina interi fiumi sono marci o si sono seccati del tutto. Quasi un terzo delle città non tratta le sue acque di scarico, pompandole nei corsi d'acqua. Nella Cina rurale, l'aria fuligginosa deprime le colture nei campi. Un anziano contadino, che si è rivoltato per protestare contro l'inquinamento delle industrie chimiche in un villaggio sulla costa, ha detto al Taiwan News: "Dobbiamo farlo. Qui non riusciamo più a fare crescere i nostri ortaggi. Le donne partoriscono bambini già morti." In Indonesia nel 2004 la polizia ha sospeso le operazioni della miniera d'oro di proprietà americana Newmont Minas Araya, perché scaricava scarti di metalli pesanti mortali come mercurio ed arsenico nella baia di Buyat, 2000 tonnellate al giorno. Le persone locali hanno riscontrato problemi di salute che includevano disordini al sistema nervoso, bolle sotto la pelle, ed altre malattie della pelle. Ai pesci è andata molto peggio. Il mare era pieno di corpi rigonfi di pesci vicino al tubo che scaricava cianuro, tra gli altri scarti, nell'oceano. Secondo il giornale nazionale, il pesce aveva delle emorragie al fegato, i diaframmi spezzati, e gli occhi che uscivano dalle orbite. I bambini sono facili da controllare, i bambini non formano dei sindacati. I sindacati internazionali riportarono nel 2005 che almeno 12,3 milioni di persone lavorano come schiavi o sotto altre forme di lavoro forzato. Altri stimano che il numero sia almeno doppio. L'UNICEF ha riportato nel 2005 che un bambino su 12 nel mondo viene obbligato al lavoro minorile. Kevin Vales, attivista antischiavitù ed autore del libro Persone USA e Getta, dice che nel 1850 uno schiavo sarebbe costato l'equivalente di $40,000 al controvalore di oggi. Oggi, uno schiavo che lavora in una piantagione di caffè e cacao in Costa d'Avorio, alcuni dei quali hanno soltanto 9 anni, costa appena $30, ha detto Vales. Farli lavorare finché non crollano. Sono considerati USA e Getta. Un totale di 27 bambini schiavi di età compresa fra 5 e 12 anni, rilasciati con l'aiuto di un fronte unito di liberazione, hanno raccontato la seguente storia. I ragazzi, con la promessa di venire portati a girare un film, andarono insieme al barbiere del villaggio, Shikumar Thakur. Non lo dissero ai loro genitori, perché il viaggio doveva essere un segreto. Si crede che il barbiere ricevette 7.000 rupie, stava mettendo da parte i soldi per una motocicletta. I nuovi bambini schiavi vennero introdotti nell'intreccio del commercio quando furono segregati e picchiati per i primi giorni. Le richieste di cibo trovavano in risposta botte con bastoni di ferro, stecche e ferite con gli aghi, sick, usati per fare i tappeti. Gli errori nel lavoro, o lavorare a rilento, ricevevano lo stesso trattamento. I ragazzini incominciavano alle 4 del mattino, quando Panna Lal versava dell'acqua fredda su di loro per svegliarli. Lavoravano fino alla pausa pranzo di mezz'ora alle 2 del pomeriggio. Secondo Surai, che aveva 7 anni quando venne salvato, spesso lavoravano fino a mezzanotte e soltanto allora ricevevano il loro secondo, e inadeguato, pasto del giorno. Di notte venivano tenuti sotto chiave. Quando questi bambini piangevano, venivano picchiati con un sasso fasciato dentro a uno straccio. Ai bambini non veniva mai pagato nessun salario. Surai disse anche che venivano marchiati con dei ferri arroventati. Aveva dei lividi sulle tempie causati da una botta con un bastone di bambù, che era la punizione per aver commesso un errore. Molti dei bambini si ammalavano e gli venivano negate le cure mediche. La disperazione fece sì che 7 dei bambini fuggirono. Vennero catturati, appesi a testa in giù ad alcuni alberi e bastonati. Se si tagliavano le dita, cosa che accade spesso a causa degli utensili da taglio affilati, i capi telaio erano noti per sbriciolare le teste di fiammifero sui tagli ed incendiare lo zolfo in maniera che il sangue non macchiasse il tappeto. Lavorare fino alla morte in una fabbrica di giocattoli. Nella notte in cui morì, Li Shumnei deve essere stata esausta. I colleghi dissero che era stata in piedi per quasi 16 ore, correndo avanti e indietro dentro la fabbrica di giocattoli Bainan, portando parti di giocattolo di macchina in macchina. Quando finalmente, dopo mezzanotte, suonò la campana della fine del turno, il suo giovane viso era coperto di sudore. Quello era il periodo molto impegnativo che precedeva il Natale, quando erano al massimo gli ordini dal Giappone e dagli Stati Uniti per gli animali imbottiti della fabbrica. Era obbligatorio fare molte ore, ed erano passati almeno 2 mesi da quando lì e gli altri lavoratori avevano avuto una domenica libera. Quella notte, mentre era a letto, fissando la branda sopra di lei, la piccola 19enne si lamentò di sentirsi distrutta, ricordano i loro compagni di stanza. Si stava massaggiando le gambe, tossiva, e disse loro di avere fame. Il cibo alla fabbrica era così cattivo, disse, che si sentiva come se non avesse mangiato nulla. Alla fine le luci si spensero. I suoi compagni di stanza si erano già addormentati quando li cominciò a tossire e sputare sangue. Poche ore dopo la trovarono nel bagno, riversa sul pavimento, che si lamentava debolmente, con il sangue che le usciva dal naso e dalla bocca. Morì. Il salario minimo per gli operai come lì è di 30 centesimi l'ora. I lavoratori come lì sono obbligati a lavorare fino a 16 ore al giorno in fabbriche inquinate senza aria condizionata e con temperature che raggiungono anche i 90 gradi. Gli operai vengono ospitati in affollati dormitori aziendali, 12 persone per stanza. È così che muore una giovane donna di nome Lee. Lavorando fino alla morte. Ma a chi importa? Il profitto su questi giocattoli imbottiti era enorme. Sono sicuro che gli azionisti erano compiaciuti. Nel rapporto del 1998 la NL ci scoprì che i lavoratori dei magazzini che producevano le borse vendute dal Walmart guadagnavano soltanto 10 centesimi l'ora. La settimana lavorativa nella fabbrica Kinshi, dove venivano prodotte le borse di Katie Lee, era di ben 98 ore. Il rapporto continuava così alla fine della giornata. Gli operai tornavano a casa ossia in un dormitorio sovraffollato condividendo delle brande di metallo con altre 16 persone. Nella migliore delle ipotesi, ai lavoratori era permesso uscire all'esterno della fabbrica per solo un'ora e mezza al giorno. Altrimenti venivano rinchiusi. Ai lavoratori vengono richiesti $67,47 per le spese di vitto e alloggio, che è una cifra enorme visto che il salario più alto che i ricercatori hanno trovato nella fabbrica era di appena 10 centesimi l'ora. C'erano altri che guadagnavano appena 36 centesimi per più di un mese di lavoro, guadagnando meno di 800 di centesimo per ora. Molti lavoratori non guadagnavano nulla e dovevano del denaro alla compagnia. Secondo la stessa ricerca del 1998, gli operai delle fabbriche Kmart guadagnavano 28 centesimi l'ora. I produttori di tessuti della Elunga Chipenney erano pagati 18 centesimi. Le donne che producevano le giacche di Ralph Lauren, che rivendevano a $88 in Stati Uniti, guadagnavano 23 centesimi l'ora. Le giovani ragazze che guadagnavano 14 centesimi all'ora cucivano le giacche e le gonne di Ann Taylor da $200. Uno dei testimoni oculari fu Lida Eli Gonzalez, una giovane donna dell'Honduras che ha testimoniato di aver lavorato in condizioni tremende. Lida aveva 17 anni quando fu assunta e lavorò nella fabbrica per un anno prima di venire licenziata per attività sindacale. Lida ha detto che gli operai dell'azienda venivano obbligati a lavorare oltre l'orario per raggiungere delle quote ragionevoli. È proibito parlare, e si deve ottenere un permesso per andare in bagno. Dobbiamo ricevere un pass dal supervisore e darlo alla guardia che sta di fronte al bagno, che ci perquisisce prima di entrare, ha detto. Si poteva fare una sola pausa al mattino ed una al pomeriggio. Una linea di produzione di 20 lavoratori aveva una quota di 2.288 magliette al giorno, ma ha aggiunto che era impossibile. Non ci si può muovere o allungare, o anche guardare di lato. Devi solo concentrarti e lavorare il più velocemente possibile per portare a termine l'obiettivo di produzione, sempre sotto pressione. I sindacati internazionali, la branca laburista delle Nazioni Unite, stima che ci siano più di 250 milioni di bambini lavoratori in un centinaio di paesi che sono di un'età compresa tra 5 e 14 anni. Questo numero è quasi uguale alla popolazione degli Stati Uniti. Vengono trasportati per migliaia di miglia di distanza fino ad un pavimento poco illuminato e pericoloso di una fabbrica dove lavoreranno dall'alba fino al tramonto per pochi centesimi, spesso respirando fumi pericolosi. Questo accade ai bambini ogni giorno. Le corporazioni più potenti dei paesi. Mentre un paese come l'America viene governato da una costituzione e dalla Carta dei diritti, molte corporazioni hanno una sola regola, il profitto sopra ogni cosa. La somma delle vendite delle 200 corporazioni più grandi è maggiore della somma delle economie di tutti i paesi, con l'eccezione dei 9 più grandi. La ExxonMobil ha riportato 10 miliardi di dollari di profitti soltanto nel secondo quarto del 2005. Una volta terminato l'anno, ha riportato un profitto di 36,1 miliardi, i profitti più elevati di sempre per una compagnia statunitense. Con un totale di 258 miliardi di dollari di vendite, 10 miliardi di profitti che sono stati comunicati ufficialmente, nel 2005, la Walmart è economicamente più potente di 161 paesi. Questo è un'enorme quantità di potere che viene ogni giorno generato dalla spedizione dei posti di lavoro oltremare.